Cisgiordania e i coloni si sono allontanati da Qusra, ma l'allerta resta alta. I palestinesi non vogliono lasciare le loro case per paura che vengano occupate. L'assedio nel villaggio è l'ennesimo caso di violenza israeliana nella West Bank. Nel giornale radio una testimonianza da Qusra. Gli incendi in Europa, in Croazia una vittima e decine di persone ferite in Dalmazia. Roghi anche in Regno Unito, Grecia, Francia e Italia. Dalle fiamme sul Monte Goi, a Como, a quelle in diverse zone della Sardegna. Oggi i caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone in Lettonia. Incerta la provenienza, ma sarebbe ucraino. Nessuna risposta intanto da Mosca alla proposta di Zelensky di una tregua nel Mar Nero. I raid che colpiscono le navi di cereali sono un danno enorme per l'economia di Kiev. Migranti Sea-Watch denuncia: abbiamo salvato 6 persone a nord della Libia, gettate in mare dai trafficanti. A Ceuta confini blindati per il presunto nuovo tentativo di ingresso in massa, ipotizzato per Ferragosto. In Francia la Corte Costituzionale boccia il divieto di usare i social per chi ha meno di 15 anni. La sentenza è in nome della libertà d'espressione. Il presidente Macron, sostenitore della legge, chiede al primo ministro di riscriverla. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30. In Cisgiordania, il villaggio di Qusra è stato dichiarato zona militare fino a marzo. Da lunedì i coloni israeliani avevano assediato e occupato alcune abitazioni di famiglie palestinesi in quell'area. Questa mattina l'esercito israeliano è intervenuto per rimuovere i blocchi dei coloni, ma per farlo i militari hanno preso il controllo anche di alcune case. Nelle ultime ore sembra che i coloni abbiano lasciato l'area, ma l'allerta resta alta e i palestinesi non vogliono abbandonare le loro abitazioni per paura che vengano di nuovo occupate. Nel villaggio c'erano anche 5 italiani arrivati per portare solidarietà alle famiglie palestinesi. Nella mattinata di oggi sono stati allontanati dalle autorità israeliane. Abbiamo raggiunto Magda, una delle italiane presenti.
Da ieri sono tornati 7 per tutta la notte, hanno rimontato la tenda. Stamattina i soldati bradipi praticamente sono mandati via 7ers, poi sono arrivati altri soldati che con tutta la calma hanno smantellato, diciamo, la tenda. Sono arrivati un gruppo di attivisti israeliani, hanno fatto una mini manifestazione, appunto erano una cinquantina forse. Dopo che hanno allontanato gli attivisti, 3 dei soldati della Border Police, mi pare. Prima volta quando noi siamo scesi a parlare con loro, loro ci hanno detto che da oggi è una military zone, che l'ordine militare finiva domani alle 10, quindi abbiamo detto allora domani possiamo tornare, hanno detto di sì. Siamo risaliti a prendere cose, siamo riscesi e ci hanno detto che l'ordine militare finiva a marzo.
Quindi dopo che siete stati allontanati, poi, cosa è successo?
Noi lo sappiamo perfettamente dalle informazioni che abbiamo, l'armi è ancora lì, in teoria i coloni non si sono avvicinati. Io penso che sia proprio per una questione della press, cioè della stampa in generale. È un momento anche delicato per loro apparire in un certo modo, no? Per ora non ci sono i coloni, ma cioè non ci sono i coloni, non si vedono i coloni. ci sono sempre.
I palestinesi sono sotto attacco costante dei coloni in Cisgiordania. Il caso di Qusra è un esempio lampante di queste violenze. Sempre oggi un colono israeliano è stato filmato mentre sparava in aria e puntava l'arma contro palestinesi e attivisti israeliani a Beit Sa'ur, vicino a Betlemme. Nel frattempo il ministro della difesa Katz ha annunciato che il servizio di sicurezza civile in Cisgiordania sarà affidato alla polizia. Sentiamo Ugo Tramballi, giornalista del Sole 24 Ore, esperto di Medio Oriente.
Gli avvenimenti di questi ultimi giorni certo stanno servendo a sollevare di nuovo l'interesse verso le cose mostruose che stanno accadendo in Cisgiordania. Però è solamente l'ultimo elemento, è il frutto di un'accelerazione, di una brutalizzazione, se possibile essere ancora più brutale di prima, per guadagnare tempo. Ci saranno, a fine ottobre ci saranno le elezioni, Bibi Netanyahu potrebbe vincere ma potrebbe anche perdere, e quindi cercano di portarsi avanti nel conquistare, nell'occupare, nel rendere, come effetto pratico, nel rendere sul campo impossibile qualsiasi mutamento.
Il ministro della difesa Katz ha detto che manderà la polizia israeliana al posto dell'esercito. Qual è la ragione?
La polizia è controllata da Ben-Gvir, cioè dal ministro estremista, razzista, super fascista, mentre le forze armate no, cioè dipendono dal ministro della difesa, ma soprattutto dipendono dallo stato maggiore militare. Abbiamo già visto l'esercito che è stato in questi giorni totalmente incapace di fermare quei pazzi. Beh, la polizia li armerà ancora di più. Mandare la polizia a questo governo dà più certezza.
Gli incendi in Europa, in Croazia è in corso uno dei peggiori della storia del paese. Le fiamme sono divampate sulla costa della Dalmazia, a sud di Spalato. I feriti sono più di 40 e c'è anche una vittima. Il rogo è alimentato da forti venti e dalla siccità. Sentiamo Elisabetta Patelli, dirigente di Europa Verde, che al momento si trova proprio in Croazia.
Qui possiamo parlare di inferno vero e proprio. Diciamo che l'evento più grosso è quello di Omiš, al Missa, 25 km a sud di Spalato. Si parla di più di 1000 ettari, con 1000 persone evacuate. Ti do le ultime notizie: oltre alle case, le auto che sono carbonizzate, abbiamo 42 feriti, di cui 7 gravissimi, e un morto trovato proprio oggi pomeriggio. Quindi siamo proprio in una situazione drammatica. È stato proprio un vero inferno. Peraltro oggi sono scoppiati altri due incendi, una nella penisola di Sabbioncello e un altro nella zona di Zara a Ninsky Stanovi. Quindi sono tutti incendi molto molto grossi, ecco, una situazione veramente di emergenza. Qui c'è tutto ovviamente l'establishment, tutto il governo che si è precipitato a Omiš, perché la situazione è molto molto grave, ecco. Quindi adesso diciamo che l'incendio è sotto controllo, ma non è ancora domato.
In Francia i vigili del fuoco sono ancora impegnati a domare un incendio nella regione delle Landes, dove oltre 500 persone sono state evacuate a scopo precauzionale. A livello nazionale il bilancio totale ha superato i 115.000 ettari devastati dai roghi. In Grecia una muraglia di fiamme lunga 3 km con fronti alti fino a 30 metri ha costretto centinaia di turisti a rifugiarsi in mare al largo della Grecia settentrionale. Anche in Inghilterra e in Galles, complici le temperature record, ci sono numerosi fronti di fuoco attivi. Sentiamo il nostro collaboratore dall'Inghilterra, Daniele Fisichella.
Spenti le case distrutte dalle fiamme, 18 quelle seriamente danneggiate, le conseguenze peggiori dei roghi a Stourbridge, nelle West Midlands, poco lontano da Birmingham. I primi incendi sono iniziati ieri pomeriggio, da stabilire ancora ufficialmente le cause. Il primo ministro Andy Burnham è sul luogo degli incidenti e ha vietato la vendita dei barbecue monouso fatti di alluminio.
Everybody take the greatest of care. In fact, don't light anything.
La Gran Bretagna è come una polveriera al momento, ha detto Burnham, invitando tutti a non accendere fuochi. 54 persone hanno ricevuto assistenza medica, 19 sono state ricoverate in ospedale.
There was a massive explosion. There was loads of ember coming down.
C'era il caos, dice questa ragazza, ho sentito una grande esplosione e poi le fiamme. Quest'anno caldo record anche in Gran Bretagna, in 4 giornate la colonnina di mercurio ha superato i 36 gradi.
Anche in Italia in questi giorni e in queste ore c'è una serie di incendi attivi in diverse zone, dal rogo sul Monte Goi che a Como ha portato 50 persone a dover lasciare le proprie case, alle fiamme che stanno bruciando in diverse zone della Sardegna e in Friuli sui monti Amariana e Cozzarelli in provincia di Udine, dove all'operazione di spegnimento stanno partecipando anche rinforzi arrivati dalla Slovenia. Un drone è stato abbattuto stamattina nello spazio aereo della Lettonia da due caccia italiani del contingente NATO nel paese baltico. Pare che il drone fosse ucraino, anche se non è stato confermato ufficialmente. L'ipotesi è verosimile. La scorsa notte i droni ucraini hanno attaccato il porto russo di Ust-Luga, vicino a San Pietroburgo, il cui percorso più breve passa per i confini orientali di Lettonia e Estonia. Da Kiev non sono arrivate conferme né smentite. Negli ultimi giorni Russia e Ucraina si sono scambiati attacchi sui porti del Mar Nero. La battaglia si è concentrata sulle esportazioni di cereali, che sono una fonte importantissima per l'economia dell'Ucraina. Kiev ha fatto arrivare ieri una proposta di tregua a Mosca su questi obiettivi. Sentiamo Michele Migone.
La proposta ucraina per una tregua negli attacchi reciproci sugli obiettivi civili nel Mar Nero non ha avuto alcuna risposta da Mosca e non l'avrà. Siamo in una nuova fase della guerra. Negli scorsi mesi Kiev ha colpito con forza e in profondità le raffinerie di petrolio russe, creando seri problemi all'approvvigionamento di carburante, portando per la prima volta gli effetti concreti del conflitto nelle case e nelle casse dei russi. Insieme allo stallo sul terreno in Donbass, questa situazione ha dimostrato le grosse difficoltà in cui si trova Vladimir Putin. La contromossa di Mosca è stata quella di cercare di mettere gli ucraini nella stessa difficile situazione, colpire uno dei pilastri dell'economia di Kiev, le esportazioni di grano. Odessa, da dove passa il 60% del commercio che porta alle casse ucraine circa 3 miliardi e mezzo di dollari al mese, è diventato il bersaglio principale di questa campagna aerea. Sono state numerose le navi che, dopo aver lasciato le banchine del porto, sono state colpite. Non solo, i russi hanno messo nel mirino anche le vie terrestri, quelle che portano i carichi di grano verso il Danubio. il ponte di Majaki sull'autostrada che da Odessa porta verso il confine con la Moldova da giorni è oggetto dei raid russi. La campagna aerea ha avuto effetto visto che nell'ultimo mese le esportazioni di grano ucraino sarebbero crollate del 76%. Per lanciare messaggi russi per convincerli a smettere, Kiev ha bombardato il porto di Novorossiysk Lab per l'esportazione del grano russo, dimostrando così che oltre al petrolio Mosca è vulnerabile anche su questo altro suo pilastro dell'economia nazionale. La guerra del grano può avere forti ripercussioni sui prezzi internazionali. Lo si è visto prima che i due paesi stringessero un accordo nel luglio del 2020, poi scaduto a causa del ritiro di Mosca nel 2023. Da allora il conflitto era stato combattuto soprattutto nelle trincee, ora è tornato nel Mar Nero.
Il Vaticano ha diffuso un'anticipazione del messaggio del Papa per la Giornata Mondiale del Migrante che si celebra a settembre. Il pontefice si concentra sulle persone migranti minorenni, dicendo che le istituzioni devono mettere al centro la dignità di ogni singolo bambino e adolescente. È urgente un cambio di prospettiva, scrive Leone XIV, chiedendo di spostare l'asse del dibattito dalla gestione dei flussi alla tutela dei diritti umani. Ogni anno, sottolinea il Papa, milioni di bambini e adolescenti sono costretti a abbandonare la propria terra. Tra le situazioni critiche di queste ore c'è quella di Ceuta, dove oltre ai confini blindati per l'allarme su un presunto nuovo tentativo di entrare in massa, ci sono migliaia di minorenni che hanno bisogno di aiuto. Jennifer Zuppiroli fa parte di Save the Children e si trova proprio nell'enclave spagnola in Marocco.
Ci sono migliaia di bambini che sono ancora in una situazione in strada, non sono dentro il sistema di protezione. Parliamo di bambini, di bambine da soli, senza nessun adulto di referenza, che passano le loro nottate in strada e che non sanno dove mangiare, non sanno dove stare. In questo momento le associazioni dei vicini gli stanno aiutando, però abbiamo bisogno che le autorità pubbliche assumano la responsabilità.
Oggi l'ONG Sea-Watch ha annunciato di aver salvato 6 persone a nord della Libia. Sono state gettate in mare dai trafficanti, ha dichiarato l'organizzazione. Da anni vediamo situazioni del genere e le denunciamo alle autorità, perché l'Italia non sta facendo nulla, ha aggiunto Sea-Watch, una delle ONG che in questi giorni sono usate dal governo Meloni nella trattativa con quello tedesco. Le autorità di Berlino vorrebbero rimandare nel nostro paese le persone migranti che ci sono passate prima di arrivare in Germania. Il governo italiano risponde che allora le persone portate in Italia da ONG tedesche come Sea-Watch devono essere accolte in Germania. Dallo stesso governo Meloni in questi giorni è stato approvato un decreto per applicare la cosiddetta procedura accelerata di frontiera in Friuli Venezia Giulia in base a un regolamento europeo che però riguarda i confini esterni dell'Unione, mentre in questo caso dall'altra parte c'è la Slovenia che fa parte della UE. Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà, che ha sede a Trieste.
Il regolamento procedure dice che in caso di una persona abbia fatto la domanda o sia stata fermata nell'attraversamento di una frontiera esterna dell'Unione Europea, si applica una procedura accelerata cosiddetta di frontiera, che è la forma più rigida, quella che ha meno garanzie, tempi estremamente rapidi, tempi di ricorso ulteriormente contratti e limitazione della libertà di circolazione del richiedente asilo. E l'amministrazione italiana vorrebbe applicare la procedura accelerata di frontiera alla zona di frontiera del Friuli Venezia Giulia, che non sono affatto frontiera esterna dell'Unione, ma sono solo frontiera interna, per trovare modalità più rigide per esaminare le domande di coloro che provengono dalla rotta balcanica, che invece non possono andare in procedura accelerata di frontiera.
È già successo nelle scorse settimane che a delle persone migranti fosse applicata in Friuli questa procedura e ci sono stati anche dei ricorsi?
Sì, certo, è già successo. Il Tribunale ha fatto notare che la motivazione adotta dall'amministrazione si riferiva a un decreto ministeriale dell'anno 2019. Beh, non poteva avere nessun valore, quindi i ricorsi sono stati tutti accolti. A seguito di quella, il governo ha fatto un nuovo decreto, aggiornato per l'appunto a pochi giorni fa, nel quale ripropone la medesima tesi.
Infine un'ultima notizia in tema di immigrazione arrivata poco fa. Stamattina un ONG avrebbe avvistato i resti di 11 persone in mare in una zona di competenza della Libia. La segnalazione è stata inviata al centro operativo della Guardia Costiera italiana. A Diano d'Alba, in Piemonte, si indaga sulla morte di una ragazza di 22 anni che è stata travolta da un trattore che si è ribaltato all'interno dell'azienda agricola di famiglia. Il mezzo sarebbe stato guidato da un parente della ragazza che si chiamava Lucia Casavecchia e avrebbe lavorato saltuariamente appunto per l'impresa di famiglia. In Calabria, nelle stesse ore, moriva un meccanico di 31 anni, Anthony Ieranò, schiacciato da un'auto sotto cui stava lavorando a 5 Frondi in provincia di Reggio Calabria. La macchina sarebbe stata sollevata e appoggiata su alcuni crick che avrebbero ceduto. Sigfrido Ranucci sta preparando la nuova stagione di Report, questo almeno dicono in descrizioni di stampa circolate nel pomeriggio, secondo cui il conduttore quindi starebbe continuando a lavorare nonostante l'ipotesi di una sua sostituzione a causa della vicenda della bomba scoppiata davanti a casa sua. Nei giorni scorsi il faccendiere Walter Lavitola, amico di Ranucci, ha confermato di essere stato lui a ordinare l'attentato, aggiungendo di averlo fatto per il suo bene. In base a quello che è emerso dalle indagini, il giornalista non ne sapeva niente, ma la destra di governo preme perché gli sia tolta la guida del suo programma d'inchiesta. In Francia la Corte Costituzionale ha bocciato il divieto di usare i social network per chi ha meno di 15 anni, approvato poche settimane fa dal Parlamento. Il servizio da Parigi.
Doveva essere una legge emblematica, per non dire epocale, una rivoluzione di salute pubblica, quella mentale di bambini e primo adolescenti. Il divieto di accesso ai social network per i minori di 15 anni in Francia, primo paese in Europa a legiferare in materia. Una legge voluta dal Presidente, votata a larga maggioranza seppur relativa dall'Assemblea Nazionale il 21 luglio scorso, con un ampio consenso dell'opinione pubblica e che doveva entrare in vigore il 1 settembre prossimo, ma oggi con un comunicato il Consiglio Costituzionale ha annunciato aver censurato il testo di legge, da una parte perché creerebbe una riduzione sproporzionata della libertà d'espressione e di comunicazione per i minori di 15 anni applicandosi indistintamente a tutti i social network, e dall'altra perché è tanto generica e senza garanzie sulle procedure tecniche d'applicazione da creare una possibile difficoltà d'accesso a tutti, anche ai non minori costretti a certificare la proprietà. Detta altrimenti, legge liberticida da una parte, come denunciato dai deputati della sinistra radicale che hanno presentato il ricorso d'urgenza al Consiglio Costituzionale, è legge troppo generica e approssimativa e concretamente inapplicabile, come sottolineato dai deputati socialisti che pure hanno sostenuto il ricorso alla Consulta. Resta la priorità dello Smart President al tramonto, arginare la nocività dei social network sulla salute e lo sviluppo mentale e psicologico di giovani e giovanissimi. Per cui Macron ha chiesto al Premier Le Cornu di presentare d'urgenza un nuovo testo giuridicamente e costituzionalmente più robusto e preciso sulla questione. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Alessandro Principe e Valeria Schröter. La prossima edizione alle 22:30. Buon ascolto.